Mi sembra, ma da una rapidissima ricognizione, che tutte le persone che all'epoca dei fatti avevano delle responsabilità per l'OMS sono ancora lì e a volte sono le stesse che oggi si stanno occupando della situazione, per esempio, in Palestina. Per esempio, il direttore delle emergenze è sempre lo stesso, un tal Ryan. Allora mi chiedevo. Insomma, che logiche giornalistiche ci sono, no? A silenziare in alcuni momenti delle notizie perché gli interlocutori funzionari, istituzionali che danno le comunicazioni sono gli stessi e quindi che accordi anche giornalistici ci sono per non attaccare in questo momento magari l'ONU o l'OMS. Che sono impegnati sul fronte di Gaza, ma non lo so, sono speculazioni, io non mi intendo di queste cose, ma sono solo andata a cercare un po' i nomi e ho visto che almeno il capo dell'emergenza è sempre lo stesso. Dall'altro lato, allora la questione per me spinosa è questa: si sa, è un segreto di Pulcinella, si sa, cioè, si sa questo, si sa. Questo delle grandi organizzazioni internazionali si sa quello che accade da decenni, non l'altro ieri in Africa e non solo. Quindi che ruolo c'è a parlare di qualcosa che si sa e poi a creare dei polveroni sui quali io non vorrei entrare, però che ho visto che la stampa poi gli dà risalto, mi trova a disagio, tipo alle donne sono stati dati 250 euro, che è la tariffa giornaliera di un esperto.
Meno della tariffa giornaliera.
Meno. Sì. Però anche qui si sa da anni che queste organizzazioni pagano in modo sproporzionato gli esperti stranieri rispetto ai locali. Si sa da decenni che la raccolta fondi serve se non al 35, al 45, al 55% del proprio budget a sostenere gli espatriati. Allora mi sto chiedendo dove vogliamo andare insieme, perché io ci sto anche a fare tutto un discorso, ma non lo so, sono forse anche stanca delle false retoriche, no? Del dirselo e poi tanto non cambia nulla, perché si sa che quando si va a lavorare per l'OMS ci si va perché pagano bene, perché si è dentro una zona grigia di impunità e perché dei progetti alla popolazione locale a quella gente non interessa proprio. Cioè,
Niente.
se parliamo di agenzie dell'ONU, OMS, Fondo Monetario Internazionale, di cosa stiamo parlando?
Certo.
La questione è come vogliamo parlare di questa questione? Perché è serissima, c'è un uso della sessualità a fini di acquisizione di potere, prestigio sociale, guadagno economico dilagante, dilagante a tutte le età, in questi ambienti ovviamente di alti professionisti ancora di più, ma è a tutti i livelli, anche dentro l'università, è anche dentro i progetti di cooperazione, dentro le organizzazioni non governative. Non lo so, io mi sono fatta l'idea che allora la stampa italiana mi devi aiutare tu. Chi ha dato la notizia? Allora, ho visto il Fatto Quotidiano. Allora, non voglio essere sospettosa, ma visto che in Italia in questo momento nella stampa c'è un forte e compatto fronte di una narrazione unica che deve essere data al conflitto israelo-palestinese, mi chiedo, visto che l'ONU e l'OMS sono le uniche agenzie internazionali in questo momento che stanno usando parole un po' critiche nei confronti delle politiche israeliane e chiedono il cessate il fuoco con forza, se in questo momento non attaccare l'ONU o l'OMS non convenga a creare una narrazione di nuovo compatta sulla poca credibilità che hanno queste organizzazioni.
Ok, quindi dice è proprio molto strumentale rispetto a un fenomeno che è endemico e.
È endemico, è sulla bocca di tutti, appena si arriva in certi paesi. E attaccarsi alla questione del basso risarcimento, che è scandaloso, ma sicuramente lo è. Ma io mi chiedo sempre, ma dove erano i giornalisti 2 o 3 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa? Cioè, se si vuole parlare di questa cosa, dove erano quando accadeva, quando si fanno i contratti? Chi è che va a vedere quanto costa un espatriato per un mese in certe zone considerate di guerra, in cui non si viene pagati meno di 15-20 mila euro al mese? Fa scandalo rispetto al fatto che, cioè, non è neanche il salario annuale di un'intera famiglia di 10 persone in questi luoghi. Cioè,
Certo.
di che cosa ci scandalizziamo? Perché sappiamo che queste organizzazioni lavorano riproducendo una logica capitalistica che allarga la forbice sociale delle disuguaglianze. Non lo so.
Quindi in ultima istanza, diresti, ma appunto proprio a titolo così di un'ermeneutica improvvisata, diciamo, che c'è un'ulteriore strumentalizzazione del corpo di queste donne e della storia di queste donne per cavalcare un discredito che in questo momento potrebbe voler essere messo in atto
Sì.
rispetto a queste organizzazioni che, come dici, appunto, hanno già delle contraddizioni enormi, cioè su questo ovviamente sono consapevole anch'io, è chiaro che mi complessifichi un po' la visione, se mi dici che, come dire, che la questione della sessualità è una questione onnipresente e assolutamente mai tematizzata. Nei termini appunto di denuncia piuttosto che di provvedimenti, di responsabilità, che poi è il discorso che ha fatto Tedros, e immagino che farebbe anche il capo dell'emergenza o comunque qualche figura che si trova, no, al di sopra di quelli che vengono additati come i diretti responsabili, che sono spariti nel nulla. Che direbbero sicuramente: ah, ma noi non sapevamo niente, queste sono, cioè, diciamo, ricamerebbero la cosa su una responsabilità individuale del singolo, ecco.
Certo. Quindi se vogliamo provare a aprire una breccia di discorso su come ricollocare la responsabilità di questo, quello che sta avvenendo dentro il funzionamento di un sistema.
Sì.
Che ha dalla sua due forti poteri, il riconoscimento internazionale e dei fondi economici di sostegno. E quando si mettono insieme, no, queste due anime di avere un forte riconoscimento internazionale, quindi attraverso di queste agenzie passano tutti come dire, gli organi di stampa per avere notizie
Certo.
e i fondi economici per fare delle cose, metti insieme questi due elementi di un sistema che funziona così e chi ha interesse poi a denunciare se il sistema ha delle storpiature, delle perversioni? Nessuno, neanche la popolazione locale. Quindi forse si può dire che queste donne veramente sono sole, sono sole. Le dimentichiamo tutti e tutte, non è l'articolo giornalistico che farà la differenza, e vengono dimenticate, ripeto, anche nel contesto locale. Allora, sì, quello si può dire qualcosa nei termini di un Congo come terra dannata, di un incontro che non ha mai smesso di essere coloniale, nel senso di avere dei protagonisti precisi, in questo caso medici stranieri, poi probabilmente anche di origine africana, però la loro nazionalità appunto era canadese, in un caso ne sono certa, nell'altro non lo so, non erano medici congolesi, erano medici espatriati, expat, cioè nel senso di arrivare da fuori, perché devono portare questa expertise che nel paese non c'è, e quindi sono gli stranieri che poi si incontrano con la popolazione locale che danno vita a uno scenario che è simile. Allora, se vogliamo evocare appunto, no? Un cuore di tenebra, il problema non è la selvatichezza degli africani, ma la barbarie che nasce dall'incontro,
Certo.
dove il ruolo, della donna congolese, è nella relazione con l'uomo di potere, bianco, che poi sia di origine africana canadese, poco importa, è il bianco che arriva, è il bianco col suo carico di riconoscimenti istituzionali, titoli accademici, sicurezza economica che gli dà il suo salario, no? È il bianco come figura coloniale, al di là del colore della pelle, come soggetto dominatore, endemica, sistemica, strutturale. È un linguaggio preciso delle relazioni che ci sono tra i generi e tra le generazioni. E, ecco, questo sì, mi interessa sottolinearlo. Certo che va denunciata, ma io mi sento fortemente impotente perché è sotto gli occhi di tutti, è qualcosa, non so come dire. Chi lavora per queste organizzazioni si fa complice inevitabilmente, uomo o donna che sia, uomo o donna che sia, non ne faccio quindi una questione di genere in questo senso. Cioè, se sono collega dell'OMS, di quel medico e accetto un contratto per andare a lavorare a Goma sulle vittime di stupro, io ho la consapevolezza che la mia stessa istituzione nella stanza a fianco può perpetuare questa cosa e se decido di lavorare per quell'organizzazione, in qualche modo mi faccio complice del sistema. È un sistema marcio dall'interno e all'esterno. La denuncia, l'urlo che si dovrebbe sollevare, è a chi lavora in queste organizzazioni, a come viene formato per lavorare in queste organizzazioni, uomo o donna che sia. Non so come dirlo.
Sì,
Ed è
sì.
molto scomodo per noi, è molto scomodo parlarne, ma ti assicuro che nell'ultima mia esperienza mozambicana, mi sono, interrogata tante volte sull'uso del potere delle funzionarie pubbliche che lavorano in questi enti, che sono donne e che usano la sessualità nello stesso modo. È una perversione del rapporto tra potere e sessualità che introduce questo sistema. Lo scandalo è grosso, questi medici vanno denunciati, ma quando si lavora in queste organizzazioni, il connubio perverso tra sessualità e potere può essere agito sia che si sia uomini sia che si sia donne. Il mio posizionamento è questo, no? Mi fa schifo quello che è successo, mi metterei a fare una battaglia di denuncia perché quelle donne sono veramente sole, non c'è nessuno a livello locale o internazionale che parta dalle loro voci per fare una battaglia che sia la loro.
Certo.
E per capire di che cosa hanno bisogno, pensa anche alla perversione. Alcune di loro magari sono infermiere o persone che hanno studiato e per avere quei 250 dollari devono fare il corso da pasticcere. Anche questa è violenza, no? È una follia del sistema, no? Ti posso
Certo.
dare i soldi. Allora, l'espatriato il salario glielo do sul conto corrente bancario, ogni mese gli verso 15.000 euro. A te, se vuoi 250 euro, devi fare un corso di formazione che magari umilia anche la tua precedente formazione, chi eri, chi hai studiato per essere. Allora, è un sistema marcio, puzza da tutti i lati, no? Ma quello su cui io vorrei insistere è che chi lavora dentro questo sistema, uomo o donna che sia, riproduce queste logiche. Africani o expat che arrivano dall'estero riproducono queste logiche. Allora c'è bisogno veramente di alleanze trasversali e inedite, perché dall'altro lato noi non abbiamo solo l'uomo medico bianco, dall'altro lato abbiamo un gruppo trasversale che accetta di stare nel sistema. Allora, accanto a queste donne dovremmo mettere insieme un gruppo trasversale di collettività che si trovano dal lato appunto oppresso della storia. Se ne facciamo solo una questione di genere, uomo-donna, ho paura che ci perdiamo una grande fetta di dinamiche sociali e politiche nel senso del potere capillare che stanno accadendo in questi contesti, in questi paesi. Qual è il punto delicatissimo e il nervo scoperto? Che queste donne che hanno poi denunciato in qualche modo volevano entrare anche dalla posizione più bassa dentro il sistema. Avranno partecipato a delle selezioni, avranno chiesto di poter entrare dentro il programma, stavano cercando una forma di emancipazione entrando dentro un sistema marcio.
Però dalla scala più bassa.
Nella scala più bassa e pagando il prezzo più alto. Chiaro, perché erano al più basso gradino della gerarchia sociale interna al sistema.
Certo.
Ma da un certo punto di vista, qual è per me il nervo scoperto? È che da qualche parte, qui ci aiuterebbero, no? Alcuni autori o autrici che hanno pensato alla complessità di questi mondi in cui viviamo. Da qualche parte hanno pensato che quella poteva essere una forma di emancipazione per loro. E chiunque abbia un po' di sguardo lucido e non disperato sul mondo sa che entrando a lavorare in questi luoghi non ti emancipi affatto. Ma possiamo dirci non avevano alternative, era l'unica possibilità nel loro contesto. Io non lo so, non so da quali storie di vita loro partissero, no? Ma so che manca una grande riflessione pubblica di presa di coscienza che entrare a lavorare dentro questi sistemi inevitabilmente marcifica la persona che ci lavora, non la emancipa. C'è una nozione che a me è sempre interessata molto di un antropologo italiano che si chiama Pier Giorgio Solinas, che proprio nei lavori dedicati all'antropologia del debito, della dipendenza, lui dice: oggi il sistema capitalistico chiede un'etica della partecipazione a chi verrà sfruttato. E cerca quindi di complessificare le categorie che usiamo, no? È oggi un sistema moderno di schiavitù. Lui, Pier Giorgio Solinas, dice: no, perché l'oggetto non è completamente passivo e coartato dentro il sistema, ma il sistema gli chiede una etica di partecipazione. Infatti, questo discorso che noi adesso stiamo facendo sarebbe molto interessante portarlo dentro il nostro mondo, tra virgolette, più pulito, perché non è affatto più pulito. E queste dinamiche accadono vicino a noi, dove il sistema ti chiede una forma tua di corruzione per emanciparti, e questa è la grande perversione del capitalismo. Tutte queste donne avranno avuto progetti di miglioramento delle condizioni di vita dei loro figli, di poterli farli studiare, di poter loro stesse migliorare il loro mondo sociale intorno. E questo è assolutamente, insomma, per me è il nervo scoperto e quello di cui si dovrebbe parlare, che oggi l'emancipazione dei più vulnerabili passa attraverso la richiesta di una loro corruzione dentro il sistema.
Ecco, mi faceva venire in mente un'altra cosa, rispetto a questo, perché molte donne a quanto pare non si sono neanche presentate per accogliere questo risarcimento. E rispetto a quello che mi dicevi adesso, mi viene da pensare che questa rappresentazione mediatica, no, di quello che è successo, le appiattisce molto sulla figura di vittime, mentre è sicuramente più interessante anche un discorso che riconosce non tanto la loro responsabilità nella violenza subita, che questo sarebbe, insomma, non sarebbe per niente giusto, quanto piuttosto le risorse che loro mettono in campo.
Sicuramente più difficile da discutere, ma quello più importante, perché anche una certa stampa che poi si vuole sensibile e di denuncia rischia di appiattire il loro essere donne solo su quella dimensione che tu hai detto dell'essere vittime. Finché sono vittime passive e aderenti ancora una volta alla logica complice del. Cioè, capisci la violenza, devi passare attraverso un corso di formazione se vuoi questi 250 euro. Io questa la trovo la violenza, no, non voglio dire, non c'è ovviamente un gradiente, no, di più o meno, ma l'ennesima che si abbatte su di loro e che le passivizza e le rende nuovamente vittime di questa vicenda. Allora, avendo lavorato per un po' di anni, solo 25, su un altro sistema di sfruttamento e assoggettamento che è legato alle traiettorie migratorie delle donne dall'Africa subsahariana, ho ascoltato e ho dovuto fare i conti con il loro non voler assolutamente essere rappresentate come vittime. E quindi. E qua da donne dobbiamo essere, da donne teoriche dobbiamo essere molto attente. Il crinale che c'è, come tu dici, tra denunciare dei fatti che hanno una responsabilità precisa, e non dobbiamo confondere l'etica della partecipazione di cui si parlava o quell'idea di complicità come una condivisione delle responsabilità. No. Ma dobbiamo capire che nel loro discorso ci può essere dell'altro che non è ho subito passivamente, ma io lo sapevo che andare a lavorare lì può stare richiesta a questo rischio, la mia amica c'è passata, si dice, si sa nel contesto, quindi lo sapevo, eppure, come dicevi tu, dato il mio ridotto margine di possibilità per emanciparmi, ho pensato che era un rischio che valeva la pena correre per far diventare me stessa qualcuno, qualcosa d'altro rispetto a ciò che il mio sistema, quello sociale, economico, locale, mi obbliga a essere. Quindi ascoltare questi frammenti di una gentilità, come dicevi tu prima, che decide anche di accettare il rischio. Di andare laddove sai che ci può essere il peggio. Posso provare a sfruttare il potere dell'altro per entrare negli interstizi, e trovare la mia via di uscita. È un tentativo di trovare una via di fuga dentro gli spazi di potere che mi dà l'altro. Allora, io questo discorso lo trovo molto interessante se riuscissimo a farlo in quanto donne, perché ci restituirebbe un volto di queste donne congolesi come donne che stanno nella storia, che decidono per la loro vita, che rischiano e che ne emergerebbe un loro volto che poi va messo accanto anche con quelle che magari invece si vergognano, sono sotto la pressione di altre istanze. Forti, magari alcune di queste donne erano religiose, facevano parte di chiese e partecipare a quei corsi che ti identifica come colei che ha denunciato e che quindi ha subito una violenza, ti fa avere poi tutta un'altra serie di conseguenze moralizzanti, marginalizzanti dentro il mondo dove comunque tu hai deciso di vivere, che magari è quello di una chiesa pentecostale. Allora, vorrei che da queste storie fossimo capaci di far emergere la pluralità dei volti e delle voci di queste donne, non omologarle verso un'unica narrazione
Che le vuole vittime dei
che lo vuole
funzionari
vittima a tutti i
occidentali.
costi.